Bentrovati, bentrovate. Dunque, dopo la conversazione sulla libertà, il tema della sapienza e della bellezza. Partiamo da un'affermazione che Gardner Murphy, 40 anni fa circa ormai, faceva affrontando il tema della creatività, della creazione artistica individuale. E lui diceva che tra atto creativo e individuale affermazione di libertà esiste un nesso profondo. Si poneva il quesito: i componenti della natura umana possono cambiare? La natura umana è già cambiata, cambia costantemente, no? Nel senso che pur i componenti fondamentali restando i medesimi, l'armonia complessiva che si è determinata a livello di natura umana quando il cristianesimo ha fatto la sua comparsa, il messaggio di Gesù è stato portato nell'area culturale mediterranea dai primi apostoli, dai discepoli che si sparsero in tutto il mondo allora conosciuto. Di fatto la natura umana nei primi 3-4 secoli dell'era cristiana cominciò a cambiare. Perché la parola, il messaggio annunciato dal Cristo non lascia le cose come sono. La natura stessa viene a essere plasmata, pensiamo ai miracoli, dalla dinamica interiore delle parole che vengono pronunciate dal Cristo, in quanto sono parole di salvezza, e all'interno dei sacramenti che veicolano questa salvezza riescono a creare ciò che dicono. Fanno esistere ciò che esprimono. Nel caso del cristianesimo, il sacramento, che è una realtà efficace, significativa ed efficace, che trae materia dalle realtà di questo mondo, pensiamo all'acqua, al vino, pensiamo all'olio, pensiamo dunque ai segni concreti della salvezza che giunge e raggiunge l'uomo, nell'Eucaristia, il battesimo, la Cresima, la Santa Confermazione, dunque, no? E tutti gli altri. Ecco, perché questa introduzione? Per dire che l'uomo diventa ciò che la parola lo fa essere. Un grande autore come Vaclav Havel, scrittore, drammaturgo, ma anche presidente dell'ex Cecoslovacchia, premio Nobel, ebbe a dire che la parola può contemporaneamente, essendo ambigua di natura sua, distruggere o creare, capace di fomentare la vita o di innescare meccanismi terribili di morte qualora si vesta o si travesta con le fattezze della menzogna e di conseguenza assuma la capacità di deviare rispetto alla verità l'attenzione, l'intelligenza e poi la volontà dell'uomo. La tematica che in questa conversazione vorremmo mettere a fuoco mi pare, come dicevo all'inizio, decisiva se rapportiamo bellezza e sapienza a quella che qui abbiamo chiamato natura umana. L'uomo è colui che è fatto per la sapienza, l'uomo è colui che è fatto per la bellezza. L'essere umano, l'uomo e la donna, sono chiamati a diventare ciò che sono. Nell'Antico Testamento il libro della Genesi narra appunto della creazione dell'uomo e, come dice il libro della Sapienza, l'uomo è stato formato da Dio attraverso la Sapienza, mediante la Sapienza, mediante il ricorso alla Sapienza che è da sempre presso il trono di Dio. E come è stato formato l'uomo, come sono stati formati l'uomo e la donna, sono stati fatti belli da Dio. Sono usciti come espressione dell'autore della bellezza, di ogni bellezza. Dio che è bellezza in sé. Bellezza infinita, chiaramente. Noi creature siamo soltanto un riflesso, lontano riflesso, ma realmente un riflesso visibile, percepibile da chi sia attento, di quell'originaria bellezza che sta alla fonte di ogni atto di verità, di ogni atto di bontà, di ogni atto di bellezza. Ecco, e di conseguenza per rispondere alla domanda posta da Gardner Murphy, componenti della natura umana sono già cambiati e stanno costantemente cambiando grazie a questa trasformazione incredibile immessa nella storia dalla parola e dalla salvezza ottenutaci da Gesù sulla croce e scatenata universalmente dalla sua risurrezione. Un grande scrittore della seconda metà dell'Ottocento, Fyodor Dostoevskij, nel romanzo famoso L'idiota. In questo caso abbiamo un giovane, purtroppo ammalato di una malattia che non perdona, che si rivolge al personaggio protagonista che Dostoevskij ha cercato di stilizzare in maniera potente, il principe, appunto. Questo giovane, Ippolite, in uno dei dialoghi tesissimi tra lui e i suoi amici, tra lui e il principe, dice: «È vero, principe, che un giorno avete sostenuto che la bellezza avrebbe salvato il mondo?» «Signori», esclamò, prendendo a testimone l'intera società, «il principe sostiene che la bellezza salverà il mondo. E io sostengo che se ha delle idee folli è perché si è innamorato. Quale bellezza salverà il mondo?» La condizione in cui si trova a formulare la domanda il giovane Ippolite è una condizione assolutamente drammatica. Si orienterà al suicidio addirittura come gesto di affermazione di volontà personale rispetto al proprio destino, ma gli andrà buca e di conseguenza il silenzio del principe farà da sfondo ai suoi ultimi giorni. Un silenzio che probabilmente nell'intenzione di Dostoevskij è un silenzio che testimonia quel barlume di luce che nella vita di Ippolite può apparire magari negli ultimi istanti. Comunque, sempre in questo romanzo famoso, L'idiota, possiamo leggere alla parte terza, capitolo sesto. Sempre Ippolite che parla. «Quando mi alzai per chiudere a chiave la porta dietro di lui, mi venne in mente all'improvviso il quadro che avevo visto da Rogozin quel giorno, in una delle sale più tetre della casa. Appeso in cima ad una porta, me l'aveva mostrato egli stesso quando eravamo passati di lì. Io mi ero soffermato ad osservarlo per 5 minuti circa. In esso non c'era nulla di ammirevole dal punto di vista artistico, ma suscitò in me una strana inquietudine. Il quadro rappresentava il Cristo appena deposto dalla croce. Mi sembra che i pittori abbiano tuttora l'abitudine di rappresentare Cristo sulla croce, oppure nella deposizione, con un viso di bellezza straordinaria. Essi cercano di conferirgli questa bellezza anche fra le torture più atroci. Nel quadro di Rogozin, di bellezza non ce n'è neanche l'ombra. C'è solo il cadavere di un uomo che ha subito indescrivibili torture prima di finire sulla croce. È stato ferito, battuto dalle guardie, percosso dal popolo mentre portava la croce sulle spalle. È caduto sotto il peso della croce e ha subito per 6 ore il supplizio sulla croce. Così perlomeno ho calcolato io. È il viso di un uomo che è stato tolto or ora dalla croce, che ha ancora in sé qualche barlume di vita, di calore. Non si è ancora irrigidito nella morte. Dal suo viso dunque traspare la sofferenza, come se ancora soffrisse. Questo l'artista lo ha colto molto bene. Quel viso non è stato affatto risparmiato, esso è esattamente come quello di un cadavere che ha subito tali torture. So che la Chiesa cristiana ha stabilito sin dai primi secoli che Cristo non soffrì metaforicamente, ma realmente, e che il suo corpo fu sottoposto sulla croce alle leggi della natura in tutto e per tutto. Nel quadro questo viso è tumefatto dai colpi, gonfio, ricoperto di lividi terribili, sanguinanti, gli occhi sono spalancati, le pupille sono storte, il bianco degli occhi luccica di un riflesso vitreo, cadaverico. Se il maestro avesse visto l'immagine del suo cadavere alla vigilia dell'esecuzione, sarebbe salito sulla croce e sarebbe morto così? È una domanda che ti viene spontanea quando contempli quel quadro. A che mi serve la vostra natura, il vostro parco di Pavlovsk, le vostre albi, i vostri tramonti, il vostro cielo azzurro, i vostri visi soddisfatti, quando tutto questo banchetto senza fine è incominciato con l'escludere solo me? Che cosa me ne faccio di tutta questa bellezza? quando mi tocca essere consapevole in ogni minuto, in ogni secondo, che anche quella minuscola mosca che ronza attorno a me, illuminata da un raggio di sole, persino lei prende parte al coro dei convitati, conosce il suo posto, lo ama ed è felice, mentre io solo sono escluso. E soltanto per codardia non ho voluto ammetterlo sinora. Oh, lo so quanto il principe e gli altri vorrebbero condurmi a rinunciare a questi discorsi perfidi e cattivi per intonare in nome del trionfo della moralità e della morigeratezza la famosa strofa classica di Mille Voix. Oh, puisse voir votre beauté sacrée, tant d'amis sourds dans mes adieux, qu'ils meurent plein de jours, que leur mort soit pleurée, qu'un ami leur ferme les yeux. Ma credetemi, gente semplice, che in questa strofa morigerata, in questa accademica benedizione al mondo in versi francesi, si annida tanto fiele nascosto, tanta rabbia intransigente, addolcita dalle rime, che persino il poeta forse si è sbagliato e ha preso quest'odio per lacrime di commozione ed è morto così. Pace all'anima sua. Un discorso incredibile questo di Polizia, no? E comunque continua completando un'ultima spiegazione. Non muoio affatto, perché non sono in grado di sopportare queste 3 settimane. No, la forza l'avrei, e se solo lo volessi, sarei anche consolato a sufficienza dalla consapevolezza di aver subito un'offesa. Ma non sono un poeta francese e non accetto simili consolazioni. Infine sono anche tentato. La natura ha così ridotto le mie possibilità di agire con le sue 3 settimane di condanna che probabilmente il suicidio. La spiegazione era terminata. Hippolyte finalmente tacque. Nella Bibbia, esattamente nel libro di Isaia, la descrizione che Hippolyte ha fatto del quadro del Cristo deposto dalla croce la ritroviamo ricostruita nelle fasi che hanno causato la distruzione della bellezza del volto di colui che è stato chiamato il più bello tra i figli degli uomini. Parlo dei capitoli 52 e 53 di Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Capitolo 53. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì. Fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza. Vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza, e il giusto mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà alla loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Questo è stato scritto 500 anni prima della morte di Cristo, della passione e della morte di Gesù. A dire che bellezza e sapienza sono intimamente collegate e collegabili se rapportate alla figura del Cristo. In che senso? San Paolo ripetutamente afferma durante la sua predicazione, io ho presente in questo caso la prima lettera ai Corinzi, di essere lui il testimone, uno dei testimoni di Cristo, ma di Cristo crocifisso, il crocifisso. Non c'è bellezza e sapienza se non in lui. La esperienza profonda fatta da San Paolo della potenza che la croce di Cristo mette in movimento, della radicale trasformazione delle cose e dunque della natura dell'uomo. La croce di Cristo, che è considerata follia per i greci e scandalo per i giudei del tempo di San Paolo, ecco, è quella possibilità di cambiamento radicale, non solo di riforma, ma di mutazione, oserei dire, trasformante, fin dalla radice della natura umana. Se vogliamo mettere a fuoco ulteriormente la sapienza, conviene fare riferimento a quel testo che appunto reca questo nome nella Bibbia. Si parla del libro della sapienza, in particolare i capitoli 8 e 9. Dice l'autore: sapendo che non l'avrei altrimenti ottenuta se Dio non me l'avesse concessa, ed era proprio dell'intelligenza sapere da chi viene tale dono, mi rivolsi al Signore e lo pregai, dicendo con tutto il cuore: Dio dei nostri padri e Signore di misericordia. E poi segue tutta la invocazione che l'autore sacro fa a Dio per ottenere questo dono, questo grande dono. Che cos'è dunque questa sapienza? Una presenza spirituale celeste accanto a Dio, che viene definita dall'autore in questi termini, capitolo 7, versetti 29 e seguenti: essa in realtà è più bella del sole e supera ogni costellazione di astri, paragonata alla luce risulta superiore. A questi infatti succede la notte, ma contro la sapienza la malvagità non può prevalere. Essa si estende da un confine all'altro con forza, governa con bontà eccellente ogni cosa. E prima ancora, in essa c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice e sottile, mobile e penetrante senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senza affanni, onnipotente, onniveggente e che pervade tutti gli spiriti intelligenti, puri, sottilissimi. Questi erano i versetti 22 e 23. Al versetto 25 l'autore sacro la definisce un'emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato in essa si infiltra. È un riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e un'immagine della sua bontà. Sebbene unica, essa può tutto, pur rimanendo in se stessa tutto rinnova, e attraverso le età, entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza. E difatti il libro dei Salmi, Salmo 50, leggiamo: ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Altra traduzione possibile, ma tu vuoi la verità nell'intimo e nell'intimo mi insegni la sapienza. Al Salmo 89, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Sapienza e bellezza, dunque, sono da cercarsi insistentemente da parte dell'uomo come beni che sono di derivazione soprannaturale, celeste. Perché in fin dei conti, come è stato ricordato da famosi studiosi dell'Antico Testamento, in particolare io presente in questo momento il Forrad, l'uomo è stato formato da Dio sulla base di un modello che non è di origine terrestre, non è di origine mediata, non è, come dire, assomigliabile a nessuna creatura presente sulla Terra. È stato formato su un modello celeste. Su un modello che fa riferimento a quello che in ebraico troviamo espresso con la parola Elohim, che i 70 già tradussero con angeloi, cioè con angeli. Sicuramente qualcosa che dica relazione immediata, somiglianza, come da riflesso, come dire, no? Di colui o a colui, con colui che è il creatore di tutti gli spiriti dotati di sapienza e quindi di bellezza. Sant'Agostino, personaggio stagliatissimo nella storia della Chiesa e di tutto l'Occidente, in una sua famosissima pagina delle Confessioni, sempre riguardo alla sapienza e alla bellezza che vanno cercate insistentemente da parte dell'uomo, stimolato a rientrare in me stesso, sotto la tua guida entrai nell'intimità del mio cuore e lo potei fare perché tu ti sei fatto mio aiuto. Entrai e vidi con l'occhio dell'anima mia, qualunque esso potesse essere, una luce inalterabile sopra il mio stesso sguardo interiore e sopra la mia intelligenza. Non era una luce terrena e visibile che splende dinanzi allo sguardo di ogni uomo. Direi anzi ancora poco se dicessi che era solo una luce più forte di quella comune o anche tanto intensa da penetrare ogni cosa. Era un'altra luce, assai diversa da tutte le luci del mondo creato. Non stava al di sopra della mia intelligenza quasi come l'olio che galleggia sull'acqua, né come il cielo che si stende sopra la terra, ma una luce superiore. Era la luce che mi ha creato. E se mi trovavo sotto di essa, era perché ero stato creato da essa. Chi conosce la verità conosce questa luce. O eterna verità, e vera carità, e cara eternità. Tu sei il mio Dio. A te sospiro giorno e notte. Appena ti conobbi mi hai sollevato in alto, perché vedessi quanto era da vedere e ciò che da solo non sarei mai stato in grado di vedere. Hai abbagliato la debolezza della mia vista, splendendo potentemente dentro di me. Tremai di amore e di terrore. Mi ritrovai lontano, come in una terra straniera, dove mi pareva di udire la tua voce dall'alto che mi diceva: io sono il cibo dei forti, cresci e mi avrai. Tu non trasformerai me in te, come il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me. Cercavo il modo di procurarmi la forza sufficiente per godere di te e non la trovavo, finché non ebbi abbracciato il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Egli mi chiamò e disse: io sono la via, la verità e la vita. E unì quel cibo che io non ero capace di prendere al mio essere, poiché il Verbo si è fatto carne. Così la tua sapienza, per mezzo della quale hai creato ogni cosa, si rendeva alimento della nostra debolezza da bambini. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato, ed ecco che tu stavi dentro di me, ed io ero fuori, e là ti cercavo. E io, brutto, mi avventavo sulle cose belle da te create, eri con me e io non ero con te, mi tenevano lontano da te quelle creature che, se non fossero in te, neppure esisterebbero. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia sordità, mi hai abbagliato, mi hai folgorato e hai finalmente guarito la mia cecità. Hai alitato su di me il tuo profumo, ed io l'ho respirato, e ora anelo a te. Ti ho gustato, e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato, e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace. Alla prossima conversazione.